Non va bene? Bene, buongiorno a tutti, manca qualche minuto, intanto ci accomodiamo. È sempre un piacere rivedervi. Mese scorso che toccava a me l'appuntamento, le mie condizioni di salute, è tornato dalla Spagna con l'influenza, ancora non erano buone, quindi Alberto è stato così gentile e generoso di sostituirmi. Però ecco, mi fa piacere adesso riprendere la lettura e il commento di Marco con voi. Ci sono amici che vengono da diverse parti anche d'Italia, c'è anche da Milano, e per quelli che hanno fatto il viaggio con noi 2 anni fa, quanti anni fa? Ormai? Nel 2009, quindi ormai 5 anni fa, che oggi si incontrano anche qui per mangiare insieme, quindi diamo il benvenuto al gruppo di questi amici del centro. Ecco, come notizie abbiamo avuto la TV svizzera di Lugano, settimana scorsa, è venuta per fare un'intervista ad Alberto sul suo libro. Si sono così sistemati giù nelle cantine, l'ambiente era molto accogliente, molto suggestivo. E questo è stato dato ovviamente nella TV in Svizzera, che noi non possiamo vedere, però hanno già messo in rete l'intervista fatta ad Alberto. Queste sono le coordinate, si può cercare su internet certamente, Radio Svizzera Italiana, la 1, Segni di Tempi, e poi nell'archivio cercare Alberto Maggi. Potete vedere l'intervista. Loro molto interessati, poi tra l'altro segni dei tempi. Sono rimasti molto contenti anche dell'ambiente, del convento, non si aspettavano una realtà così, quindi per noi è una soddisfazione grande vedere che anche in Svizzera l'attività del centro con il libro d'Alberto si diffonde e viene molto molto apprezzata. Come altri avvisi, c'è anche martedì 11 febbraio, alle ore 10 nell'auditorium Sandro Totti dell'ospedale di Ancona delle Torrette c'è un convegno sulla giornata mondiale del malato e Alberto interviene a mezzogiorno, quindi martedì 11 febbraio alle ore 12 in questa sala auditorium Sandro Totti delle Torrette di Ancona. Alberto interviene, sempre prendendo spunto dal suo libro, con Storia di malattia, chi non muore si rivede. Per chi è in Ancona interessato, alle ore 12 di martedì 11 alle Torrette di Ancona nell'auditorium Sandro Totti. Ecco gli altri avvisi soliti che diamo: ci sarà l'intervallo con il caffè solidale nel corridoio della cucina, c'è anche la possibilità per chi vuole fermarsi a pranzo di prenotare, spero che ci sia ancora qualche posto, no? Dice, ma basta, non c'erano più posti, bisogna così organizzarsi un po' prima. Poi, sempre ricordando un po' la vostra collaborazione, il vostro contributo all'incontro per gestire sempre tutta la casa con tutti gli impegni economici che essa comporta, poi c'è anche l'associazione, molti di voi già fanno parte di questa realtà che sostiene le nostre attività, l'Associazione del Centro Studi Biblici, per chi vuole sempre entrare a far parte è benvenuto. Ecco, detto questo possiamo riprendere l'incontro, la lettura e il commento di Marco, siamo al capitolo 1 e partiamo dal versetto 16. Questa mattina vedremo due episodi. Sono due episodi che avviano proprio l'attività di Gesù in Galilea. Il primo è la chiamata dei primi discepoli, due coppie di fratelli. Il secondo sarà un insegnamento di Gesù a Cafarnao con degli effetti liberanti, perché un uomo che è posseduto da uno spirito immondo verrà appunto liberato da quella situazione di alienazione, di prostrazione. Ecco, nel primo episodio Gesù. Adesso vediamo questa chiamata, i primi discepoli che lo seguono. Gesù ha cominciato già a diffondere, a proclamare la buona notizia. Abbiamo visto nell'incontro precedente come Marco, in maniera molto sintetica, dice che Gesù cominciò in Galilea dicendo: il tempo è compiuto, si traduceva l'occasione favorevole, stiamo vivendo i tempi buoni per poter prendere delle decisioni, fare delle scelte. Convertitevi e credete al Vangelo. Quindi Gesù chiedeva questa disponibilità al cambiamento, cambiate mentalità, abbiate un modo nuovo di ragionare e questo vi permetta di credere, dare adesione, accogliere la buona notizia del Vangelo di Dio. Ecco, fatta questa proclamazione, già questa presentazione, possiamo dire, programmatica, sintetica dell'attività di Gesù, Marco è molto, diciamo, asciutto nel dire queste cose, ecco, la prima azione che Gesù compie è costituire un gruppo di collaboratori. Se bisogna proclamare la buona notizia del regno, che questo messaggio possa essere accolto da tante persone, Gesù non è un illuso ed è consapevole che la cosa prima da fare è creare, costituire un gruppo di collaboratori. Questo sarà adesso l'episodio che analizziamo. Marco lo situa, colloca questo incontro di Gesù con i primi discepoli sulla riva del lago di Tiberiade. Vedremo che l'autore Marco parla di un mare. Il mare ha questa dimensione di apertura, quindi è importante leggere l'episodio con questa attenzione che dà Marco a dire come il messaggio di Gesù sarà un messaggio aperto a tutti, e il fatto che chiamerà due coppie di fratelli, vuol dire che questo messaggio, la proclamazione, la buona notizia del regno, si potrà diffondere e si potrà costruire realmente il regno attraverso questo distintivo della fraternità. La fraternità è quello che caratterizza e rende riconoscibile la comunità di Gesù. Allora, leggiamo al versetto 16. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone ed Andrea, il fratello di Simone, mentre lanciavano reti a mano nel mare, erano infatti pescatori. Ecco, la prima attività di Gesù, Marco la colloca lungo la riva, ripeto, è del lago di Tiberiade, non è un mare. Marco, in maniera voluta, intenzionata, dice mare di Galilea e presenta Gesù in maniera dinamica. Gesù non è un uomo che si chiude in un ufficio per programmare le sue attività, ma è una persona che si mette a camminare. E camminando in questo ambiente del lago di Tiberiade, Gesù non cammina o non si rivolge verso luoghi ufficiali, luoghi importanti, ma in questa realtà della Galilea che non è che godesse di buona fama, però che sarà l'ambiente più idoneo dove proclamare, dove costruire con un gruppo dei discepoli questa buona notizia. L'incontro è del tutto casuale, dice che passando lungo il mare di Galilea, Gesù ha visto questa coppia di fratelli, mentre lanciano le reti, e sembra in maniera ridondante che Marco dica erano infatti pescatori. Di per sé, per la comprensione del testo, non ci voleva questa precisione, perché se prima ha detto che lanciavano reti a mano nel mare, non erano dei macellai, certamente, dei tessitori. È ovvio che questi uomini erano pescatori. Il fatto che Marco abbia voluto sottolineare questo aspetto è una chiave di lettura per capire, ecco, il carattere di questa coppia di fratelli, di cui non ci dice nient'altro, non sappiamo nulla, però questo aspetto della pesca è fondamentale per comprendere sia la proposta di Gesù, l'invito che fa a questa prima coppia di fratelli, e anche la risposta immediata che si daranno. Il mare, come dicevo prima, è una realtà piena di risonanze. Per chi conosce l'Antico Testamento, il mare ha a che fare con la grande esperienza, il grande evento della liberazione, l'uscita dall'Egitto e il passaggio del Mar Rosso. Quindi Marco sta già costituendo questa prima chiamata per cominciare la diffusione del messaggio evangelico all'insegna della liberazione. Sarà una grande liberazione. Però il mare poi c'è anche un altro aspetto, che era il luogo di confine. Quando noi diamo un'occhiata alla geografia della Galilea, il lago di Tiberiade aveva un po' più o meno questa forma, si chiama in tante maniere di Kinneret, Genezaret o Galilea, Tiberiade. Tiberiade era un po' la capitale, ma il lago fungeva da frontiera tra il territorio di Israele e il territorio pagano. Il fiume Giordano alimentava le acque del lago e il fiume, appunto con il lago stesso, facevano da frontiera. Alla parte, possiamo dire, occidentale c'era la terra di Israele, alla parte orientale c'era la terra pagana. Quindi vuol dire che se Gesù si situa qui, su questa riva del lago, del mare, come dice Marco, è per ad intendere che la sua proposta non si chiuderà in un gruppo o in una realtà già conosciuta come poteva essere quella giudaica, ma la sua proposta sarà aperta a tutti. Tutti potranno sentire questa chiamata di collaborare con lui nella costruzione di una società nuova. E Marco, vedete, gioca molto bene con le parole per rendere al testo quel significato che lo renda anche attuale per noi, perché non si tratta di un fatto di cronaca. Gesù che sta passando chiama, d'altronde un po' strano questo incontro casuale senza nessun tipo di dialogo previo o una risposta, sembra che tutto sia già accordato. Vedete come il Vangelo dimostra questo suo contenuto sostanzioso, teologico, che noi dobbiamo veramente riconoscere. E la prima coppia dei fratelli, appunto Gesù che passa per un luogo come poteva essere questo lago di Tiberiade, niente a che fare con ambienti ufficiali, circoli importanti, trova una coppia di fratelli che portano dei nomi greci, Simone e Andrea. Quindi il fatto che abbiano, Andrea significa in greco, significa un po' il maschio, l'uomo adulto, l'essere umano nel senso maschile, mentre Simone è la versione greca di Simeone, che abbiamo già sentito domenica scorsa nel Vangelo della presentazione. Quindi vuol dire che questi sono ovviamente giudei, però appartengono a un ambito non particolarmente ristretto, a contatto anche con l'ellenismo, quello che era la cultura dominante di quel tempo. Infatti noi di Simone e di Andrea, secondo Marco, non ricaviamo molte informazioni. Se andiamo a vedere da Giovanni, dice qualcosa in più, nel quarto Vangelo si parla anche della città di questi due fratelli, che era Betsaida. Betsaida si trovava nella parte territorio pagano, oltre il Giordano. Qui abbiamo Cafarnao, di cui adesso parleremo. Questi pescatori provenivano da un ambiente che era in territorio pagano, quindi sicuramente più aperti a questo contatto con l'ellenismo, no? Non erano proprio in territorio giudaico. Sicuramente si trasferiscono a Cafarnao, Gesù li incontra lì, perché ogni volta che si passava la frontiera, Cafarnao era il passaggio, bisogna sempre pagare un dazio, si pagava per passare la frontiera. A un certo punto questi hanno detto: senti, ci trasferiamo a Cafarnao, è inutile stare sempre a pagare questi soldi allo Stato, e per quello ma gli altri evangelisti li situano a Cafarnao. Dicevamo che l'evangelista dice subito che Andrea è fratello di Simone, già si era capito dicendo Andrea e Simone, però insiste sul fatto della fraternità o della fratellanza. Questa sarà la caratteristica del gruppo di Gesù. Il gruppo di Gesù che lo segue, anche se dovrà fare un percorso, possiamo dire, duro e faticoso, però il gruppo di Gesù si riconoscerà da questo unico distintivo della fraternità. Quindi che fossero fratelli, cugini a un certo punto per il racconto della chiamata non è che ci interessa tanto, ma dal punto di vista teologico è fondamentale, perché questa sarà la comunità di Gesù. Una comunità di persone che al di sopra dei rapporti di parentela, del vincolo e del sangue, sanno ritrovarsi come fratelli, cioè uguali tra di loro. E così si può costruire appunto la società del regno. Dicevamo l'aspetto anche erano pescatori, sembra una ridondanza, si stanno lanciando le reti, è ovvio che fanno quel mestiere. La pesca nell'Antico Testamento è metafora di conquista. C'è un testo importante del profeta Abacuc 1:14-17, potete poi controllare, dove si parla della Siria, i Caldei, che lanciano la rete per uccidere e conquistare le nazioni. E Abacuc dice: perché tratti gli uomini come pesci del mare? Il Caldeo li tira su con l'amo, li piglia nella sua rete. Quindi la pesca aveva un accenno alla conquista, il dominio che una nazione potente poteva esercitare sugli altri popoli. Il fatto che venga applicato questo tratto a questi due fratelli vuol dire che erano persone che condividevano l'ideologia nazionalista anche di Israele, Israele viveva situazioni di grande umiliazione, però non aveva mai abbandonato quel sogno di grandezza che noi saremo restaurati nella nostra gloria e noi saremo il popolo che conquisterà tutte le nazioni. Quindi loro sono pescatori perché così c'hanno dentro questa, possiamo dire, questa attesa anche di cambiamento della situazione. Sono persone, possiamo dire, non rassegnate. Non si sono adeguate alla situazione in cui si vive, cioè un impero romano che domina, impone il suo potere, un influsso greco ellenizzante che sta in un certo modo anche, non contaminando però, che rende sempre più difficile l'autenticità dei valori della tradizione giudaica, per cui sono persone che non vogliono che questo sia così dato per scontato. La situazione deve cambiare, oltre il fatto che a quell'epoca per la Galilea le condizioni di vita della gente era durissima, si viveva veramente con grande fatica, quindi c'era anche un'ingiustizia sociale enorme, oltre questa attesa di una visione del paese, della nazione gloriosa. Quindi è questo che interessa a Gesù, vedete, perché non c'è un dialogo previo, non c'è niente che ci dica perché Gesù ha chiamato questi. Ha visto in loro che sono persone inquiete nel senso che non si sono rassegnate e che vogliono che le cose cambino. Certamente il loro modo di pensare il cambiamento è quello che nella loro tradizione le hanno inculcato, qui ci vuole la mano dura, il Messia potente, colui che con la forza di Dio ci salvi dei nostri nemici, eccetera, eccetera. Quindi questa è la cosa importante che Marco adesso mette in risalto, questo fatto della pesca. E Gesù ha capito anche questa loro inquietudine e per quello li chiama, anche se poi sarà tutto un cammino poi da fare con lui. Gesù disse loro: venite dietro di me e vi farò diventare pescatori di uomini. Gesù prende l'iniziativa, è interessante che lui sta passando, sta camminando lungo la riva, vede e rivolge la parola. E questo dinamismo di un signore, possiamo dire così, questo signore della storia che è sempre presente nella realtà umana e che è sempre attento alle cose che accadono in questa realtà. Quindi non è l'essere fuori, lontano, all'oscuro di quello che accade, ma questo figlio di Dio che cammina, che guarda e che invita a seguirlo. Non c'è nessuna qualità in questi pescatori per il fatto che siano stati chiamati, se non che erano persone, ripeto, inquiete. Ciò significa che quando leggiamo il testo della prima chiamata dei discepoli, non è che questi sono stati invitati a fare delle cose eroiche, perché Dio dice: venite con me, vi farò pescatori di uomini. Vedete, spiegando adesso quell'espressione, capiamo che Marco, scrivendo questo testo, ovviamente l'ha scritto per la comunità nella storia, per noi oggi. Anche noi possiamo rispondere a questo tipo di invito. Cioè, se noi ci sentiamo persone che non si accontentano o si rassegnano, ma che veramente desiderano che le cose cambino, che possano migliorare, questo già è l'input che permette alla persona di sentirsi anche invitata a seguire Gesù. E poi non sono, come vedremo, azioni eroiche quelli che ci... Non c'è nessuna condizione, non pone nessuna condizione Gesù per seguirli. Le condizioni verranno un po' più avanti, li vedremo al capitolo 8. Basta soltanto questa volontà, questo desiderio perché le cose veramente possano prendere un'altra piega. E Gesù dice: dovete cambiare attività. Loro volevano un cambiamento, benissimo, devono cambiare l'attività che fanno e diventare pescatori di uomini. Vedete, Gesù non propone a queste persone di dire: adesso intanto vi insegno, non so, c'ho un mio ideale, una proposta, un programma, una dottrina. Gesù dice soltanto: venite con me. Cioè, lui chiede a questa prima coppia di fratelli di dare adesione alla sua persona. Non pone altra condizione, non si tratta di imparare dottrine, capire delle regole che saranno adesso da... No, volete venire con me. È un'attività che il discepolo scoprirà nella sua vita anche progressivamente. Ma dico questo perché, conoscendo quello che erano le tradizioni, le consuetudini ebraiche, quando si parlavano dei maestri, dei discepoli, Erano i discepoli che sceglievano il maestro, il rabbino. Normalmente un discepolo diceva: io voglio andare a studiare alla scuola del rabbino Gamaliele. Paolo dice questo. Paolo dice: mi sono formato ai piedi di Gamaliele. Ognuno, come facciamo noi oggi, ognuno sceglie la sua facoltà, l'università dove si sente più, possiamo dire, a posto. Ecco, Gesù in questo caso cambia un po' quelle che erano le consuetudini, perché non sono i discepoli che lo hanno scelto, ma è lui che li ha scelti o li ha invitati a seguirlo. E a differenza di quello che era un po' il sistema rabbinico con i discepoli che seguivano uno studio, i rabbini potevano mantenere un loro mestiere, però la loro vita era una vita poi sedentaria, dedicata allo studio, a questo approfondimento ripetitivo della legge. Gesù, vedete, non gli sta dicendo: adesso ci mettiamo a studiare, adesso facciamo noi anche, no, venite con me. Dobbiamo camminare, dobbiamo fare una serie di percorsi per capire cosa significa questa proposta che vi faccio. Quindi cambia un po' il modo di intendere l'insegnamento, la figura del maestro e la figura dei discepoli. E poi certo, quando uno entrava nella scuola di un rabbino, finito il tempo di formazione se ne andava e lui si costituiva a modo suo già una persona, possiamo dire, preparata. Qui si dice che lo seguono per tutta la vita. Non si tratta di una formazione X che durerà un tempo indicato, ma sarà l'adesione a una persona con la quale io camminerò sempre. Vedete come cambia quando si parla di Gesù maestro e dei discepoli, conoscendo com'era la cultura del tempo riguardo questo aspetto importante della formazione. Gesù ha cambiato anche questo modo di intendere il rapporto con i discepoli e anche quello che era la caratteristica di essere appunto persone che seguivano un maestro in particolare. Ecco, Gesù ha detto: venite, vi farò pescatori di uomini. Interessante questa espressione, abbiamo già spiegato altre volte, comunque ci fermiamo su questa frase di Marco, perché è l'unico, possiamo dire così, titolo distintivo che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Poteva aver detto: venite con me, vi farò seminatori di uomini, o vi farò pastori di uomini. Forse questo di pastori sarebbe stato più adatto, perché è quello che è passato poi nella Chiesa. Nella storia della Chiesa mai si è presentato nessuno dicendo: ecco, io sono un pescatore di uomini. No, io sono il vostro pastore, e sono qui per dirigere la vostra vita, controllare, organizzarvi tutte le cose, quindi soltanto seguite me. Vedete, Gesù non ha usato queste immagini, perché sia l'immagine del pastore, sia l'immagine del seminatore, è tutto a beneficio di chi la fa. Io semino, spero ottenere un risultato per me, io sono il pastore, intendo controllare, organizzare, guidare la vita del gruppo. Quando si parla di pescatore di uomini, l'attività che si fa è tutta a beneficio di colui che è pescato. Perché cosa fa un pescatore? Cosa facevano questa coppia di fratelli? Quando il pesce si pesca, si toglie dall'ambiente vitale che è il mare e si porta a riva un ambiente dove questi pesci muoiono. Dopo vengono mangiati e venduti. Quando si dice pescatori di uomini, l'espressione è molto, molto, molto forte che usa Marco, perché sarebbe il contrario. Si tratta, se noi pensiamo uomini che vengono pescati, pensiamo al mare. Il mare era anche il serbatoio del caos, era l'ambito che più paura faceva ai giudei di quel tempo. Morire affogato in mare, questo era la disgrazia delle disgrazie, perché non si poteva recuperare il cadavere, quindi poi alla risurrezione l'ultimo giorno chissà come si arrivava. Quindi si tratta di pescare persone che vivono in situazioni ostili, il mare, tutto quello che mi soffoca, tutto quello che non garantisce la mia vita o che mi mette in una situazione di grande precarietà. Allora io vengo per toglierti da questa situazione ostile, per portarti a riva, certamente se pensiamo a questa immagine della pesca, dove c'è la comunità del regno, c'è questa comunità fraterna, dove tu possa di nuovo riprendere a respirare, dove tu ti senta veramente sereno e sicuro con la tua vita. Quindi quando si pesca un uomo non è a beneficio del pescatore, in questo caso, vedete, ma è a beneficio di colui che è stato pescato, che finalmente recupera il respiro, finalmente si sente sereno, ho la speranza, ho fiducia, vado avanti, riprendo le mie forze. Ecco, l'unico titolo che Gesù ha dato ai suoi discepoli è l'unico che non è stato mai usato nella Chiesa. Abbiamo preferito tornare sulla storia del pastore, del seminatore, lasciamo perdere, era una battuta per vedere un po' la differenza anche di queste espressioni. Invece a noi ci piace più il fatto del pastore. Anche il sagrestano è pastore, perché non è soltanto il Papa, i Vescovi, i parroci, ma anche tutti quelli che si così autoinvestono ad un piccolo potere, si pensano, si tengono a guidare, a controllare la vita degli altri. Gesù non ha chiesto questo ai suoi discepoli. Non sono azioni eroiche da fare, partite per paesi lontani, no, no, venite con me ed imparate da me che cosa? A come permettere agli altri stare un po' meglio, a come fare che gli altri che stanno in situazioni magari difficili, una vita precaria, una vita minacciata, che possano uscire da queste situazioni. Questo lo possiamo fare tutti. Ecco per quale motivo Gesù non è andato a guardare quali sono i meriti, ha posto delle condizioni, ha tirato fuori prima una regola, una dottrina. L'unica cosa che interessava a Gesù era che queste persone erano persone irrequiete. Io di fronte all'ingiustizia non sto fermo, di fronte al dolore dell'altro io vedo che questa cosa deve cambiare. Ecco, questo interessa Gesù per invitare le persone a seguirlo. Pescatore di uomini allora è un'iniziativa che non ha a che fare, ripeto, con dottrine, non andiamo a ripetere delle filastrocche, delle cose, o a fare delle riforme perché dobbiamo riformare questa struttura che ormai non ho, o ci dobbiamo dedicare a degli affari per vedere, no. Ma pescatori di uomini significa come possiamo comunicare vita a quelle persone che la vita fanno fatica veramente a viverla. E ovviamente trattandosi di uomini, vedete, si diceva il mare che ha questa dimensione di apertura, il mare che supera gli orizzonti, trattandosi di uomini questa pesca va rivolta a tutti. Gesù non ha detto venite dietro di me, vi farò pescatori di figli di Israele, no, o del popolo X, no, uomini. L'essere umani, le persone in qualunque situazione in realtà si trovino che abbiano bisogno di qualcuno che gli dia una mano per tirarli fuori da quel contesto avverso, ostile, non degno anche della sua persona. Quindi Gesù chiede soltanto di seguirlo, vi farò io, quindi Gesù è consapevole che diventare pescatore di uomini non dipende dalle capacità dei discepoli, ma sarà lui ad insegnare come si fa questa pesca. Dipende soltanto da questa pazienza che avrà Gesù e certamente poi dalla buona disponibilità, sarà un po' duro per i discepoli, di fidarsi del loro maestro. Quando si analizza questo brano, si dice, ma vedete, Gesù ha cambiato un po' quelle che erano le norme sul modo di intendere l'insegnamento, le scuole, la figura del maestro, del discepolo. Allora, certo, dice, ma perché Marco ha tenuto più presente quelle che erano le chiamate profetiche nell'Antico Testamento. E allora, è vero, c'è una certa analogia tra questa chiamata e nel primo libro dei Re, la chiamata che fa, cioè la chiamata, la figura di Eliseo, questo profeta che segue poi Elia, l'altro grande profeta per antonomasia. Però c'è delle analogie tra questi due episodi. Però, a differenza di Gesù, Elia non propone niente a Eliseo, Eliseo non dovrà seguirlo, se no si metterà al suo servizio. Quindi Marco ha voluto andare oltre quello che poteva essere questo aspetto importante profetico, per dire che non si tratta di un profeta in più, che sta seguendo un modo anche di intendere i rapporti con quelli che devono accogliere la parola di Dio, ma si tratta di Dio stesso. Cioè il profeta parla a nome di Dio, qui si tratta di Gesù, che ci parla, è stato presentato così da Marco, origine del Vangelo, buona notizia di Gesù, Messia, figlio di Dio, vi ricordate? Quindi è lui stesso che interviene come se fosse Dio, quindi molto di più di quello che abbiamo trovato nell'Antico Testamento, ed è per questo che quando si dice che Gesù passando, vide, invitò, chiamò, rivolse la parola, questo è quello che ha fatto sempre Dio nell'Antico Testamento nei confronti del suo popolo. Dio ha visto la miseria del suo popolo, Dio è passato accanto al suo popolo e Dio lo ha chiamato per dire io vi farò anche diventare veramente un popolo dove la vostra dignità, la vostra libertà sia garantita. Quindi Marco sta dicendo quello che è stata l'azione di Dio nella storia, adesso noi la possiamo individuare dove? In questo uomo che si chiama Gesù, che è uomo come noi, per cui abbiamo più la capacità di capire, perché finché si tratta di Dio, ma è un po' più difficile, perché dopo tutte queste storie dell'Antico Testamento sono state tramandate da altri, filtrati da altri, invece qui è un uomo come noi, che ha detto, ha fatto le cose che potevano essere facilmente anche ricepibili dagli altri. Quindi Marco, in maniera molto, molto attenta, ha saputo rifarsi o alludere all'Antico Testamento, ma per superare quello che l'Antico Testamento anche conteneva. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. La risposta è immediata. Ciò significa che questi due fratelli, Simone e Andrea, già sapevano di Gesù. Marco ha detto che Gesù ha cominciato in Galilea proclamando la buona notizia. Sicuramente questo eco della predicazione di Gesù è arrivato anche alle orecchie di questi fratelli. E loro ritengono che questa maniera di proclamare sia interessante, possa rispondere anche alle loro attese. Per cui immediatamente lasciano le reti e lo seguono. Loro pensano che Gesù sia quello adatto per dare una risposta alle loro aspettative di cambiamento. Il problema, ed è questo che poi Marco ci farà capire lungo il Vangelo, se questi due fratelli hanno capito a che cosa venivano invitati. Loro volevano il cambiamento, anche Gesù vuole il cambiamento, il discorso della conversione, la metanoia, però come Gesù proporrà loro il cambiamento sarà molto diverso di come loro se lo aspettavano, e questo sarà poi il contrasto, il conflitto tra Gesù e questi discepoli che vorranno far prevalere la loro idea, la loro maniera di intendere come si cambiano le cose. E per quel motivo Gesù li lascia soltanto con questa frase: pescatori di uomini. Quindi è un cambiamento sempre a beneficio di colui che sta male, mai per soddisfare i propri interessi, come questi fratelli sicuramente anche aspettavano. Versetto 19, andando un poco più avanti, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che stavano nella barca e mettevano a posto le reti. Una seconda coppia di fratelli, questi con nomi tipicamente ebraici, Giacomo e Giovanni, c'hanno anche un padre, un patronimico, Zebedeo, quindi sono, possiamo dire, un gruppo più attaccato alla tradizione di Israele, a differenza di Simone e Andrea, che sono più aperti ai contatti con questa cultura, che era più forte come la cultura ellenistica. Questi sono più legati alla loro tradizione, hanno la figura del padre come figura dell'autorità, figura anche di colui che tramanda la tradizione, che garantisce questa continuità nella tradizione, e hanno anche una posizione sociale più agiata, perché mentre Simone e Andrea devono gettare queste reti a mano, qui si dice che i due fratelli hanno una barca. Una barca era già uno strumento di lavoro che permetteva poi un'attività più efficiente, non soltanto lanciando le reti dalla riva, ma potendo andare al largo e fare una pesca più quantiosa. Quindi una posizione, possiamo dire, sociale più elevata. Dopo vedremo che si parla anche degli assalariati, quindi ci sono anche del personale dipendente in questa famiglia dei Zebedeo, per cui Marco vede questa coppia di fratelli. Certo, sono persone che, a differenza di Simone ed Andrea, si sentono un po' più importanti, però anche loro hanno questa inquietudine. Si parla che stanno rimettendo le reti a posto. Forse sono un po' più passivi degli altri due, gli altri già lanciano le reti, già si danno da fare, loro cercano in che modo avviare questo cambiamento. Loro sono un po' più passivi, però con la stessa idea di poter avviare un cambiamento a livello di quello che era la loro realtà di popolo. E ecco per quale motivo questi due fratelli poi nel Vangelo di Marco appariranno come quelli che chiedono i primi posti. Quando arriveremo al capitolo 10, saranno questi due che andranno a dire: andate, fai quello che noi ti chiediamo, nel tuo regno vogliamo il posto alla tua destra, alla tua sinistra. Quindi loro ritengono di avere una specie di priorità su questi, anche se sono fratelli anche tra di loro, però vedete come Gesù dovrà limare queste incongruenze, queste diffidenze, questa difficoltà a capire la novità del suo messaggio. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e se ne andarono dietro di lui. Quindi la chiamata per questa seconda coppia di fratelli si realizza ugualmente, non ci sono delle condizioni previe, non c'è un dialogo previo con Gesù. La chiamata, attenzione, qui si è parlato del padre, si è parlato di questi due e anche degli assalariati, la chiamata è fatta soltanto a Giacomo e Giovanni. Gesù non ha chiamato il padre a seguirlo, dice: ma scusa, ma Zebedeo, perché non poteva andare con loro? No, il padre non ci interessa, e non ha chiamato neanche gli assalariati. Vedete, questo si fa capire che non stiamo leggendo dei testi cronachistici, ma stiamo leggendo dei testi altamente teologici. Cioè il padre non può essere chiamato perché nella comunità di Gesù non c'è posto per i padri, ma soltanto per i fratelli. Quindi se qualcuno si arroga questa, possiamo dire, autorità di padre, non fa parte, non può far parte della comunità di Gesù. Lui non li chiama, così come non chiama gli assalariati, che sono persone che dipendono da questa autorità e che si sentono anche così un po', possiamo dire, sottomessi, plagiati dall'autorità. Sono persone che hanno già accettato un sistema gerarchico. Mentre i fratelli, col fatto delle reti, ancora covano questa capacità, questa possibilità di cambiamento. Quindi seguono anche loro Gesù, ma a differenza dei primi due non abbandonano le reti, anche se lo fanno, perché lo seguono, ma dice abbandonano il Padre. Apriti cielo. Abbandonare il Padre in quella cultura era una trasgressione molto grossa. Il Padre era l'autorità, ripeto, era colui che tramandava la tradizione. Il essere figlio di qualcuno significava assomigliare al padre nel comportamento, per cui non si può abbandonare il modello, il punto di riferimento, tanto è che nel libro del Siracide si dice chi abbandona, Siracide 3:16, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Abbandonare il padre significava rompere questi rapporti con l'autorità, non mantenere appunto questo legame con colui che ti tramanda la tradizione, quindi apriti cielo, si strappa il tessuto sociale, non si poteva abbandonare il padre. Questi fratelli lo fanno perché? Perché sicuramente la proposta di Gesù li interessa, anche se loro sono ancora molto così adagiati ai modelli antichi. Ecco per quale motivo si dice che poi, abbiamo detto che poi loro chiederanno i primi posti, ma in loro comunque funziona questo aspetto del voler vedere un cambiamento alla loro situazione. Questo finisce il versetto 21, andarono a Cafarno. Adesso spieghiamo qualcosa prima dell'intervallo su Cafarno, ma vedete, di queste due coppie di fratelli, Marco non è che ci ha detto delle cose che magari a noi ci sarebbero così apparse interessanti. Scusa, li lasciano, poi di che cosa vivono questi? Sappiamo che Pietro aveva anche la moglie, vedremo la prossima volta che Gesù entrerà nella sua casa e guarirà la suocera. Ma questi avevano figli? Ma che rapporti avevano Giacomo e Giovanni con il padre? Erano in rottura con loro, generazionale? Cioè, tante domande di cui l'Evangelista non affronta per niente, non ci fa sapere nulla. Ecco, questo per dire come, o del passato di queste persone, soltanto erano pescatori, assettavano le reti. Questo per dire come il Vangelo, l'abbiamo detto, abbiamo ricordato nel primo incontro, non è stato scritto per soddisfare la nostra curiosità su eventi, personaggi, cose che sono accadute 2000 anni fa, ma il Vangelo è stato scritto per nutrire la fede. Quindi l'Evangelista omette tutto quello che non serva perché questa nostra fede diventa sempre una fede più adulta. Quindi a noi interessa questo, che possiamo essere anche noi persone chiamate, se nella nostra vita l'inquietudine si sente forte, perché le cose migliorino, che noi dobbiamo riconoscerci, seguendo Gesù, come persone che hanno un rapporto di fratellanza, anche se sarà una fratellanza da capire, secondo appunto la buona notizia, non più seguendo la parentela o il sangue, ma l'adesione a Gesù, e che non possiamo più dipendere dalla figura del padre. Cioè che dobbiamo rompere con questi schemi patriarcali di dominio e di sottomissione. Questo interessa l'Evangelista Marco ed è l'unica cosa che ci dice perché la nostra fede possa anche essere una fede adulta. Ecco per quale motivo non possiamo andare al Vangelo chiedendo delle cose di cui non servono assolutamente per niente. Oggi c'è una letteratura di pacotiglia che vuole ricostruire tappe della vita dei suoi discepoli, ma tutta pura invenzione, pura fantasia, soltanto per fare soldi, perché sono i libri che più si vendono. Questa pseudo-letteratura che ha a che fare con Gesù che è andato dagli Essenio, i discepoli che facciano parte, cioè il gruppo, no, niente. Cioè, Marco è stato molto schietto, molto asciutto, però le cose che dice a noi ci possono anche interessare, perché li possiamo vivere ugualmente nella nostra realtà odierna. E non solo questo, il fatto che siano anche uno, può dire, ma perché due coppie di fratelli? Non è una ridondanza anche questo, la prima coppia va bene, la fraternità, la seconda potevano essere, non so, cugini, vicini di casa, il vicinato, no, fratelli, per due volte, perché? Perché Marco tiene in mente quello che è stata la prima fraternità o la prima coppia di fratelli della storia, quando si apre la Bibbia, sappiate chi sono, sapete chi sono? Che è stato un fallimento. È una coppia di fratelli dove è subentrata l'invidia, la gelosia e poi l'omicidio. Allora Marco per due volte ha ripreso questo aspetto della fraternità per dire con Gesù sarà possibile creare rapporti veramente fraterni, non più legati ovviamente al sangue, ma legati all'adesione a lui. E il fatto che siano appunto due per due, due più due che fanno quattro, il quattro ha a che fare sempre nella simbolica antica con l'universo, i quattro punti cardinali, i quattro venti. Quindi questa proposta che Gesù ha fatto alle due coppie fratelli vale per tutti, in tutti i tempi. Quindi non vediamo questo come una specie di notizia d'archivio, 2000 anni fa Gesù passando chissà per quale motivo, no, questa è la buona notizia che ancora oggi ci sono persone, ci siamo anche noi, che possiamo rispondere all'invito di Gesù, seguitemi. Perché cosa? Bene, noi faremo in modo che le persone che stanno male possano avere una vita migliore. A questo vi invito. Non sono delle cose eroiche, anche se poi si potrà arrivare anche all'eroismo, però già, come vedremo nel secondo episodio, il fatto di rendere la persona capace di gestire, organizzare la propria vita, di avere anche la propria mente con uno stadio di autonomia sufficiente, questo già fa star bene le persone. Per cui Marco, attraverso questa coppia di fratelli, sta dicendo come cadono già tanti schemi, cadono tante cose che erano preconcette, e quello che veramente prevale è questa parola di Gesù. Lui le ha rivolto la parola, subito loro si sono sentiti attratti, una parola che ha una forza talmente grande, capace proprio di superare anche i rapporti più sacri, come erano i rapporti della famiglia, del clan familiare. Quindi questa sarà anche la novità di Gesù. Ascoltando la sua parola possiamo sentire anche noi questa energia, questa capacità potente che la parola ha di trasformare, di rendere la realtà una realtà veramente accogliente, umana per tutti. E andarono a Cafarnaum. Dicevamo che Cafarnaum si trova nella sponda occidentale del fiume Giordano, in territorio giudaico, in terra di Israele. Gesù già c'è il gruppo, andarono, già si trovano. Cafarnaum sarà la città dove Gesù ha la sua comunità, anche Gesù aveva una casa, che se dopo si dice il figlio dell'uomo non c'ha dove posare il capo, ma vedete come le parole del Vangelo non si prendono mai alla lettera. Gesù aveva una casa, che stava a Cafarnaum, una comunità. Anche il fatto che questa coppia di fratelli, la seconda aveva la barca, la prima lavoravano, non erano dei morti di fame quelli che seguono Gesù. Tante volte l'idea che abbiamo, un po' così romantica, Gesù che cammina per le strade della Galilea con questa specie di morti di fame, rubagalline, no, erano persone anche di una certa, perlomeno Giacomo e Giovanni, una certa posizione, quindi non sono dei contadini, possiamo dire così, che no, persone che avevano anche delle idee e avevano anche un lavoro che gli permetteva anche di vivere in maniera degna. Quindi a Cafarnaum ci sarà la comunità di Gesù. Cafarnaum era un luogo di frontiera, ripeto, era proprio la città che praticamente divideva il territorio pagano dal territorio di Israele, anche se dopo c'era il fiume Giordano, ma ovviamente il Dazio. Sappiamo che c'era una dogana a Cafarnaum, vedremo anche la figura di Levi il pubblicano che riscuote le tasse. A Cafarnaum c'è una sinagoga, vedremo nella seconda parte. A Cafarnaum c'è anche una guarnigione romana, c'è un centurione, secondo gli evangelisti. Quindi non era una grande città, però dal punto di vista di quelli che potevano essere le caratteristiche giudaiche, poteva essere definita come la capitale giudaica della Galilea, anche se era un villaggio. Perché? Perché la capitale era Tiberiade, che si trovava proprio a metà del lago, ma Tiberiade, fondata da Erode Antipa, era una città più che puzzava di paganesimo. Tra l'altro il re l'aveva costruita vicino a un cimitero, aprete cielo, lì non mettiamo i piedi. Quindi mai si dice che Gesù sia andato a Tiberiade o che abbia visitato la città, mai. Gesù non gli interessa questo luogo, gli interessa la parte più dove si trova la gente che è più interessata sicuramente o più aperta al suo messaggio. Ecco, Cafarnaum fa luogo di frontiera, ed è interessante perché in questo luogo di frontiera Gesù comincerà un'attività, vedremo subito, che consisterà nel abbattere tutte le frontiere. Cioè in quello che era la città che separava il territorio israeliano, giudaico, scusate, con i territori pagani, Gesù comincerà una serie di attività che saranno all'insegna di abbattere tutte le frontiere che ci dividono, frontiere religiosi, pregiudizi religiosi, frontiere anche a carattere sessuale tra uomini e donne, frontiere anche di tipo economico tra ricchi e poveri, e l'ultima frontiera di tutte, questa frontiera che è la morte. Anche questa frontiera verrà abbattuta. Quindi vedete, Marco ha collocato Gesù in un luogo interessante, il mare, l'apertura, Cafarnaum, la frontiera, per dire come il suo messaggio si andrà piano piano sviluppando. Abbiamo ancora 2 minuti prima dell'intervallo. A Cafarnaum Gesù, versetto 21, entrò di sabato nella sinagoga e si mise immediatamente ad insegnare. Gesù per 3 volte nel Vangelo di Marco entra in una sinagoga. Per 3 volte, questa è la prima. E le 3 volte gli andrà male, perlomeno avrà dei conflitti. Qui la situazione sarà un po' di contestazione con quell'uomo posseduto da uno spirito immondo. Nella 2ª volta, sempre a Cafarnaum, Gesù guarirà di sabato un uomo che aveva la mano paralizzata e subito usciranno i farisei per decidere la sua morte, farlo fuori. Vedete già questo, fin dall'inizio del Vangelo si decide ammazzare Gesù. Quindi la morte di Gesù non è stato un incidente di percorso, nessuno voleva che morisse, alla fine il morto ci è scappato. No, no, la morte di Gesù è stata pensata, programmata, meditata, fin dal momento che lui ha cominciato la sua attività. E la 3ª volta e ultima sarà a Nazareth, nella sua città, quando la gente del paese si scandalizza di lui. Lo paragonano a uno stregone. E Gesù dice che rimase proprio impotente, non poté far nulla, meravigliato della incredulità di quella gente, per cui si può essere molto religiosi, si va tutti i giorni in sinagoga, completamente atei o miscredenti. Gesù ha detto questo, vedendo la gente in sinagoga, gente che andava al culto, non è che andava, ha detto, si meravigliò della loro incredulità. Gente molto religiosa, gente completamente incredula. Questo allora è vedere come i luoghi di culto deformano fino a questo punto le persone, che loro pensano di essere miscredenti, completamente increduli. Bene, allora la sinagoga sarà luogo di conflitto con Gesù. Vedremo adesso nella 2ª parte l'incontro con l'uomo posseduto dallo spirito immondo. La cosa interessante è che Marco ha detto si mise subito ad insegnare. Cioè, mai Gesù è entrato nella sinagoga, che è il luogo di culto, per partecipare appunto alla funzione religiosa. Tante volte si dice, ma Gesù andava in sinagoga, lui era un uomo della tradizione, osservava anche loro i riti. Mai si dice questo nei Vangeli, che Gesù sia entrato in una sinagoga e abbia partecipato al culto, o sia andato al tempio e abbia partecipato ai riti della liturgia del santuario. Ma sempre entra per insegnare. Questo è il suo obiettivo, e come vedremo la 2ª volta, un obiettivo che ha a che fare con la pesca, pescare uomini. Vedremo, Gesù adesso ha portato con sé i 4 discepoli, gli fa vedere in che modo si comincia a pescare. E dove è andato Gesù a pescare per la prima volta? Non è andato ai bassi fondi di Tiberia, dove c'erano tutti i prostibuli, non è andato tra i mercati, gente così che magari bestemmiava, dove è andato Gesù a fare la prima pesca? Nel luogo più sacro, più importante che ci fosse, la sinagoga. Immaginate questo. Nella sinagoga manca la vita. Nella sinagoga ci sono persone che stanno affogando, e la cosa peggiore per queste persone, per quello Gesù ci è andato subito lì, è che non lo sanno. Perché finché tu sai che stai affogando, puoi chiedere aiuto. Ma quando tu di questo proprio neanche te ne accorge, il rischio è terribile, perché veramente puoi affondare del tutto. Quindi la prima pesca di uomini che farà Gesù, lo vedremo nella 2ª parte, sarà nella sinagoga di Cafarnaum. Allora, grazie sempre alla vostra partecipazione, e ci vediamo alle 11 in punto. Grazie.